torniamo in diretta per il primo approfondimento di giornata, primo approfondimento insieme a Roberto Prinzi, giornalista di Nena News e Manifesto. Ciao Roberto.
Ciao, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
E insieme a te noi volevamo parlare un po' degli ultimi aggiornamenti dalla Libia. Ne avevamo già parlato da questi microfoni qualche settimana fa, avevamo detto come gli scontri continuassero nonostante l'emergenza sanitaria in atto, e le ultime un po' sono l'autoproclamazione di Haftar a capo del governo e nuovi bombardamenti che proprio ci sono stati in questi giorni. Tu cosa ci puoi raccontare di nuovo?
Sì, innanzitutto c'è un aggiornamento che risale a stanotte, perché Haftar ha colpito vicino alla residenza degli ambasciatori d'Italia e di Turchia a Tripoli. Il bilancio è sui 2-3 morti. Anadolu, che è un'agenzia di stampa turca, parla di 3 morti. Però per comprendere la situazione attuale bisogna fare un passo indietro di 2 giorni, quando la sera del 6 maggio Haftar ha dichiarato di una nuova operazione militare che ha chiamato Uccelli Miracolosi, riprendendo un versetto del Corano dove appunto gli uccelli avrebbero salvato la Kaaba alla Mecca dal condottiero abissino che sarebbe andato lì a conquistarla. Questa operazione mira dal punto di vista di Haftar a recuperare il terreno perduto in Tripolitania, quindi parliamo della zona occidentale della Libia, perché nelle ultime settimane le forze dell'autoproclamato esercito nazionale libico, appunto del generale Haftar, che fa capo all'est del paese, perché come sappiamo il paese è praticamente diviso in 2 parti, c'è cioè un governo in Tripolitania a Tripoli e un altro a Bengasi. In realtà le forze appunto di Haftar stanno indietreggiando. In realtà su questi 12 raid, di cui parla anche la stampa italiana, Repubblica, Il Corriere, in realtà pare non esserci stati, si parla di un deposito di armi che si sia incendiato, parliamo della città di Misurata, non molto lontana da Tripoli. Perché è importante insistere e precisare che è Misurata? Perché a Misurata gli italiani sono presenti 300 militari ufficialmente impegnati in un ospedale da campo. Quello che secondo me è importante sottolineare è come la crisi libica, che già da un anno vive un'escalation pericolosissima, da un anno perché il 4 aprile dell'anno scorso Haftar ha dichiarato guerra a Tripoli, al governo di Tripoli, che ricordiamo è riconosciuto internazionalmente, vive in queste ore un momento ancora più difficile. Tu facevi riferimento alla situazione umanitaria aggravatasi con l'emergenza Covid. L'emergenza Covid ufficialmente in Libia non sta creando gli stessi problemi, non solo in Italia, dell'Italia, ma anche dei paesi limitrofi. Si registrano soltanto 60 casi, 2 morti. In realtà poi bisognerebbe vedere quanto è la disponibilità di fare tamponi. Non c'è la disponibilità in Libia di fare tanti tamponi. Però il Covid ha influito in un altro senso, dato che tutti i paesi europei sono impegnati con le rispettive crisi e emergenze nazionali. In queste settimane l'escalation è stata fortissima. Qual è, e concludo questa prima parte dell'intervento, secondo me l'elemento da sottolineare? Che mentre in una prima fase, fino a novembre, dicembre, Haftar sembrava oramai, no, sulla via di prendere Tripoli grazie ai suoi sponsor, Russia, Emirati Arabi, Egitto. Ricordiamo che con Haftar lottano anche 1200 mercenari russi. Ebbene, nelle ultime settimane vediamo che Haftar è in gravissima difficoltà. qualche settimana fa Assarraj, quindi il premier del governo di accordo nazionale che fa capo a Tripoli ed è riconosciuto internazionalmente, ha recuperato praticamente tutta la fascia costiera della Tripolitania e minaccia seriamente di prendere la base aerea di Al-Watiya, che è fondamentale perché sempre di più la Libia sta diventando, la guerra libica sta diventando una guerra dei cieli. Chi conquista i cieli conquista, diciamo, vince la partita.
E io la domanda che ti volevo fare si collega proprio a questa parte finale del tuo intervento. E ho letto, leggevamo qualche giorno fa che dell'autoproclamazione a capo del governo di Haftar, come questa mossa non sia stata presa molto bene né in Libia e né appunto dai suoi sponsor, dai suoi alleati. Siamo quindi di fronte a una grave crisi di Haftar e quali sono le prospettive se secondo te si arriva verso una fine dello scontro tra le due fazioni?
Guarda, è difficile prevedere cosa succederà. Sicuramente nella tua giusta introduzione che hai fatto, e sicuramente Haftar è in difficoltà. È in difficoltà militarmente, lo vediamo, ma quello che sembra, anche se diciamo in Cirenaica, quindi nella parte est, la parte che dovrebbe essere sua della Libia, a me pare evidente che si incominciano a vedere delle crepe anche all'interno tra i suoi sostenitori interni. C'è un personaggio tra l'altro che ha parlato ultimamente proprio ieri con Di Maio, che è il presidente del Parlamento Saleh. Lui per esempio sta portando avanti un piano, una roadmap politica in 8 punti che prevede la presenza di rappresentanti delle varie 3 regioni, macro regioni della Libia, no? La Cirenaica, la Tripolitania e il Fezzan. E quindi parla di un accordo in qualche modo politico con Assarraj, quindi con i rivali del GNA. Chiaramente quando la stampa libica ha fatto notare questa incongruenza tra Saleh, che dovrebbe essere un alleato di Haftar, in realtà Saleh ha detto non c'è alcuna differenza, viaggiamo sulla stessa linea. Mi pare evidente invece che il fronte interno proprio di Haftar sta venendo meno. Haftar sì, ha fatto questa dichiarazione e tra l'altro è seguita poi qualche giorno dopo, ha chiesto la tregua umanitaria, una tregua rifiutata dal GNA ufficialmente perché non si fidano di Haftar. Diciamocelo francamente, l'hanno rifiutata perché sanno che in questo momento l'inerzia del conflitto bellico è dalla loro parte, e poi ha lanciato di nuovo questa operazione. È chiaro che Haftar sta giocando, secondo me, mai come prima, perché anche in passato aveva fatto queste dichiarazioni, diciamo, un po' megalomane, ma mai come adesso sta giocando la sua partita. Quello che a me sembra evidente è che però sta scherzando con il fuoco, perché nella sua dichiarazione non ha avuto né tanto appoggio interno. Quando noi parliamo alla Libia pensiamo anche alla potenza e al potere più che altro che hanno le tribù nel Fezzan, e pare che molte tribù non abbiano accolto bene il suo messaggio. E poi pensiamo anche agli sponsor diciamo suoi esterni, quindi Russia, che ha negato l'utilità di questa mossa, anche lo stesso Egitto ha parlato subito di riprendere il processo di pace, e poi c'è la posizione ambigua degli americani. Gli americani ufficialmente sostengono il GNA, in realtà quindi il governo di accordo nazionale, in realtà quando un anno fa è scoppiato il conflitto interno, è iniziata l'operazione di Haftar, loro Trump aveva chiamato Haftar, quindi c'era in qualche modo un legame. Quindi io credo che Haftar, se non porta risultati a casa, diciamo usando questa espressione molto più calcistica che politica, io credo che il fronte interno si sfalderà ancora di più. E comunque io suggerirei di osservare cosa fa Saleh, perché si sta parlando di processo politico addirittura con i rivali del GNA, cosa impensabile fino a qualche settimana fa.
E l'ultima domanda che ti volevo fare, ti volevo chiedere un'impressione. Appare abbastanza chiaro che chiunque prevarrà in questo scontro, la situazione di chi si trova in Libia, dei migranti, rimarrà più o meno la stessa, utilizzati come forza lavoro a basso costo oppure stipati nelle carceri libiche e chi riesce scappa attraverso i barconi. Tu cosa ne pensi?
Guarda, ti ringrazio per avermi fatto questa domanda, perché poi a volte c'è il rischio che si parli solo di geopolitica e ci si dimentica poi dei civili. Chiaramente la guerra ha un impatto enorme sui civili, ricordiamoci anche i civili libici.
Certo.
E tra l'altro in questa fase uno studio dell'ONU ha dimostrato come da gennaio ad adesso i morti sono aumentati, i morti civili, proprio per questa battaglia aerea che si è fatta più violenta, perché se prima era soltanto Haftar a bombardare, adesso c'è anche il governo nazionale, di accordo nazionale, grazie al notevole contributo dei turchi. E in questo chiaramente chi è che sta peggio, oltre ai civili libici, chi? I migranti, che sono gli ultimi, che sono gli ultimi, quelli che vivono a condizione ancora di più peggiore. Sui migranti bisogna fare un discorso un po' più ampio in Libia, perché noi sappiamo che sono più o meno 700.000, un milione più o meno, non c'è un numero preciso. Di questi noi dobbiamo distinguere 1.500 che sono, permettimi il termine, tra virgolette fortunati, che sono nei centri in qualche modo gestiti dalle autorità di Tripoli. E poi ci sono quelli detenuti in strutture informali. Chiaramente non è che quelli che stanno in strutture formali vengono trattati bene, anzi, e lo sappiamo benissimo anche da rapporti delle ONG, ma forse quelli che stanno in strutture informali, di loro praticamente non si sa nulla, qualcosa è uscito fuori di violenze, stupri soprattutto sulle donne, e violenze di qualunque tipo. E c'è poi un altro discorso: nella parte più a sud della Libia ancora in atto, non è da escludere anche a Tripoli, proprio un vero e proprio mercato degli schiavi, quindi degli migranti che vengono trattati di fatto come schiavi. Chi chiaramente, alcuni vengono portati in guerra e hanno un prezzo, e chi invece, diciamo, ha un altro prezzo, chi deve invece continuare il viaggio. Chiaramente in questa situazione di Covid, di guerra, eccetera, attraversare il Mediterraneo diventa l'unica alternativa, no, per salvarsi la pelle. Il problema però poi bisogna chiedersi come si può attraversare il Mediterraneo quando, per il lockdown che c'è stato per esempio in Italia, molte ONG oramai non possono, non sono più attive, e quindi a salvare i migranti oramai praticamente non c'è nessuno. Ci dovrebbe essere teoricamente la guardia, no, civile, sì, la guardia costiera libica, ma è tutto tranne che sono tutto tranne che salvatori, ecco.
E niente, Roberto, non so se tu vuoi aggiungere altro.
No, io penso che più o meno questa è la situazione. Io dico che noi ci troviamo in un momento molto importante e difficile. Mi sembra solamente, per chiudere, che qualche mese fa, a gennaio, hanno fatto questa conferenza internazionale sulla Libia, molto molto pubblicizzata,
quella di Berlino,
di Maio, esatto, di Berlino, dove si doveva raggiungere la pace. Di Maio ha parlato per mesi, da dicembre a gennaio, che l'Italia doveva recuperare il terreno perduto in Libia, che è qualcosa, una dichiarazione assolutamente coloniale, eccetera. Ecco, quello che vediamo adesso, che quello che ci hanno raccontato per mesi è una grande bugia, ma una bugia non perché c'è stata l'emergenza Covid e quindi sono ripresi gli scontri, ma perché in realtà non è mai esistita una tregua. Berlino è nata, ha fallito prima proprio di nascere. Certo. Questo è secondo me il punto fondamentale. Cioè la diplomazia internazionale ha fallito a partire da quella italiana.
Va bene Roberto, noi ti ringraziamo per la disponibilità e magari a risentirci per i prossimi aggiornamenti.
Ringrazio voi e sono sempre a vostra disposizione.
Grazie mille, ciao, buona giornata.
Buona giornata.